Buongiorno a tutti, scusate il breve ritardo. Siamo qui con Alessandro Di Battista, uno dei fondatori, non ha bisogno, insomma, immagino conosciate tutti, uno dei fondatori del Movimento 5 Stelle, ex deputato, fondatore e vicepresidente di Schierarsi, e siamo qui per parlare sia delle iniziative del suo movimento, sia della situazione politica italiana e non solo. Faccio due domande, poi se ci sono altre domande lascio a voi o se no continuiamo. E grazie di essere qui e vorrei iniziare chiedendo innanzitutto Schierarsi presenta una sua iniziativa politica, diciamo, venerdì, a quanto ne so è uscito sulla stampa italiana, porterete le firme in Senato per la legge di iniziativa popolare per il riconoscimento dello Stato della Palestina, parallelamente so che fate delle battaglie sull'acqua pubblica, sui giovani, sui diritti delle donne, ecco, è un'azione a largo spettro sia sulla realtà italiana che quella internazionale.
Buongiorno a tutti, grazie alla stampa estera per l'invito e grazie a tutti i presenti per essere qui, per me è un piacere essere qui e poter parlare soprattutto appunto del riconoscimento dello Stato di Palestina. Circa un anno fa abbiamo creato questa associazione culturale che si chiama Schierarsi e che ha già migliaia di iscritti, e proprio per poter fare politica dal basso, attività di controinformazione, attività culturali. Quando l'abbiamo creata non abbiamo pensato di creare un contenitore che possa trasformarsi in qualcos'altro, come questo anche non è escluso, per amor di Dio. Io decisi nel 2018 di non ricandidarmi con il Movimento 5 Stelle per mia scelta, quando il Movimento era al 33, segno che io non ho particolare nostalgia per i palazzi istituzionali, francamente, mentre invece ho sempre detto che è un diritto, direi quasi un dovere, poter fare politica anche al di fuori delle istituzioni, oggi ancora di più, proprio perché se lo vedete, no, la democrazia è in crisi, neppure si può più parlare di democrazia se più del 50% degli aventi diritto non va a votare, dunque è una democrazia deviata. E nell'ottica di tutto questo, raccogliere quasi 80.000 firme, 78.351 firme, firme non sondaggi online, firme, persone che sono venute a firmare, hanno firmato online, 15.000 persone hanno firmato online, dando i propri documenti, firme certificate, è un bel successo di democrazia, di partecipazione, quasi 80.000 persone che firmano per il riconoscimento dello Stato di Palestina, legge iniziativa popolare che abbiamo appunto depositata in Cassazione, è un gran bel risultato, soprattutto nell'ottica appunto in relazione a tutto quello che stiamo vedendo, la crescita dell'astensionismo, la politica sempre più distante, la mancanza di fiducia, o meglio la certezza che hanno tanti cittadini quasi dell'inutilità dell'esercizio del voto. Tanti cittadini pensano che votare sia diventato un esercizio inutile, a torto, a ragione, ma penso che questo dovrebbe interessare soprattutto le forze politiche, che evidentemente non gli frega niente. Anzi, in un certo senso, chi detiene fette di voti controllati è anche felice se vi è astensionismo, però ripeto, una democrazia dove non vota la maggioranza degli italiani, dunque dove i rappresentanti sono eletti da una minoranza di fatto degli italiani, neppure si può definire democrazia. Mentre invece, secondo me, potenziare degli strumenti di democrazia diretta, come le leggi di iniziativa popolare, i parlamentari non hanno l'obbligo di discutere, noi ci auguriamo, la seconda fase sarà fare pressioni sui parlamentari affinché questa legge possa essere messa in votazione. Io sento politici importanti, il ministro degli esteri italiani, la Meloni o altri, quando non sanno che cosa dire di fronte a un massacro di bambini palestinesi senza precedenti, dicono siamo favorevoli ai due popoli, due stati, non sanno che dire, dicono questo, che poi è uno slogan che non significa nulla. Beh, iniziassero riconoscendo lo Stato di Palestina, dato che circa il 70% dei paesi che fanno parte delle Nazioni Unite riconosce lo Stato di Palestina, non l'Italia, non la Francia, non la Germania, cioè i paesi più importanti che hanno fondato l'Unione Europea, è veramente ipocrita. E tutto questo, tra l'altro, è visibile. La gran parte del mondo, quantomeno i paesi che rappresentano un numero maggiore di cittadini nel mondo, reputano oggi il cosiddetto blocco occidentale un blocco caratterizzato dall'ipocrisia e dal doppio standard. È un dramma, ma è così. Io vedo che in Italia ormai il dibattito politico è di nuovo riandato su destra-sinistra, quando i principali partiti di destra o di sinistra sostengono l'escalation in Ucraina e di fatto non dicono niente di fronte a un chiaro esempio di terrorismo di Stato, che è quello israeliano nei confronti del popolo palestinese.
Ecco, una domanda ancora e poi lasciamo ai colleghi. E ovviamente dopo le elezioni europee c'è stato un grande fermento nel Movimento 5 Stelle. Abbiamo letto tutte le dichiarazioni di Grillo, le risposte di Conte. so che non ne fa più parte, però sia Casaleggio per esempio ha detto stimola Raggio e Di Battista perché sono rimasti coerenti. La stampa italiana scrive di un suo riavvicinamento possibile alla Raggi e forse o di un ritorno nei 5 Stelle o di un nuovo soggetto politico o di un intervento nella politica attiva, ma come, avendo come scopo di ritornare in Parlamento. So che di solito non si dice prima, però c'è una possibilità.
Beh, nella vita è difficile escludere qualsiasi cosa, però francamente non è la mia ambizione principale. Io non cambierei la mia vita di adesso, anche le battaglie politiche che sto portando avanti con una vita, con un ritorno nel Parlamento. Ripeto, io ne sono uscito per mia volontà, non per volontà degli elettori che non mi hanno votato. Dunque penso quantomeno di rappresentare un raro esempio di persona non attaccata alla poltrona. Io soprattutto penso, in questo momento mi interessa la costruzione di percorsi dal basso che possono avvicinare non i cittadini al voto, che questo sarà responsabilità dei politici, ma riavvicinare i cittadini alla partecipazione politica. Per questo appunto abbiamo creato Schierarsi. E, vi do degli altri numeri perché sono significativi. 139 gruppi territoriali hanno raccolto firme in Italia. 1.400 i volontari che sono impegnati nella raccolta firme. Abbiamo organizzato 1.100 attività di raccolta e banchetti in tutta Italia. 15 comitati universitari, no? Si attaccano sempre i giovani, dicono i giovani non partecipano, non è vero, anzi, la meglio gioventù sono proprio i giovani che in questo momento stanno occupando le università, che mettono le tende e dicono stop al genocidio, la meglio gioventù. 15 comitati universitari si sono costituiti, 36 associazioni, anche alcune associazioni politiche hanno dato una mano a Schierarsi nella raccolta firme. Questo secondo me è un gran bel esempio, ripeto, se cresce a diventare qualcosa addirittura di più grande faremo più avanti le valutazioni. Rispetto a quello che hanno scritto alcuni giornali, nello specifico Repubblica, che poteva facilmente verificare le notizie, bastava alzare il telefono e farmi una telefonata, non l'hanno fatto. E poi a pioggia l'hanno ripreso questo articolo pieno di inesattezze altri giornali. Una delle ragioni per le quali quando mi è stato chiesto ma vuoi oggi in conferenza stampa anche i giornali italiani ho detto di no, perché in questi giorni bastava verificare qualche notizia per non scrivere inesattezze. Io come penso che determinate nefandezze politiche stiano allontanando i cittadini dalle urne, credo che le inesattezze, chiamiamole in questo modo per non parlare di vere e proprie fake news o di propaganda dei principali quotidiani italiani, salvo rare eccezioni per l'amor di Dio, sia poi la ragione principale per la quale i cittadini neppure comprano più giornali. Oggi se andate a domandare a 100 italiani qui fuori ma voi avete fiducia nella carta stampata e il sistema mediatico italiano, credo che 70 direbbero no assolutamente. Insomma, questo è un problema che dovrebbero affrontare appunto coloro che fanno presunta informazione, poi tutta, eppure si può chiamare per me informazione quella di alcuni giornali. Dunque hanno scritto questo, per rispondere Teodoro a te, io ho un bellissimo rapporto con Virginia, ci ha dato una mano anche come, dato che è un pubblico ufficiale, nella certificazione delle firme. Io non faccio parte del Movimento 5 Stelle da oltre 3 anni circa, Virginia ne fa parte, giustamente lei fa le sue battaglie all'interno del Movimento 5 Stelle, io faccio le mie battaglie da libero cittadino al di fuori non soltanto del Movimento 5 Stelle ma delle istituzioni.
Prego.
Sono Giulia Sandra Virsta, corrispondente Romania. Ho 2 domande. Io vi ho votato la prima volta. Perché vicepresidente? E 2, che ne pensa delle 2 pesi e 2 misure riguardo Ucraina e Palestina?
Allora, vicepresidente, che il presidente Schierarsi, Luca Di Giuseppe, è un, si dice giovane, ha 25 anni, è una persona in gamba, se questa raccolta firme è andata in porto è molto a merito suo. Quindi l'associazione Schierarsi non è soltanto un'associazione composta appunto da migliaia di iscritti che porta avanti delle battaglie civiche, soprattutto un'organizzazione piena di, un'associazione piena di entusiasmo e piena di giovani, e quindi mi sembrava giusto valorizzare i giovani e le qualità dei giovani, quindi per questo presidente Luca Di Giuseppe. Non c'è oggi questa idea, quindi i sei, ma mentre invece mi preme rispondere alla sua seconda domanda, pochi giorni fa è stato approvato il 14° pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia, e, ma la verità è che Putin sembra Santa Maria Goretti rispetto a Netanyahu. Non c'è nulla di peggiore al mondo del terrorismo di Stato israeliano oggi. Io leggo dichiarazioni anche di Borrello, di politici europei. Ti prego, vacci piano, Netanyahu. Siamo contrari all'operazione di massa, la chiamano così, l'operazione massiva israeliana a Rafah. Poi gli israeliani la fanno, bombardano addirittura le tende, indicano dei posti sicuri e poi bombardano. E nessuno alza un dito, nessuno che abbia avuto il coraggio di proporre una sanzione per Israele. Sono soltanto comunicati stampa ipocriti o silenzi come quelli della Presidente del Consiglio, la donna madre cristiana che evidentemente riesce, non so come, a dormire di notte. Io non riesco a dormire di notte quando vedo le immagini pubblicate da Ion Palestine, da altre pagine Instagram o coraggiosissimi giornalisti palestinesi che ogni giorno rischiano la vita, no? È appena uscita, pubblicata dal Fatto Quotidiano, un'inchiesta rispetto a quanto mettersi un giubbotto a Gaza con scritto press trasformi i giornalisti in vittime. Cioè è più pericoloso mettersi il giubbotto con scritto press perché i terroristi di Stato israeliani bombardano e colpiscono direttamente i giornalisti proprio perché odiano la verità. I nazionalzionisti odiano la verità oggi. Questa è la realtà. Dunque, il doppio standard è tutto qui. Doppio standard della carta stampata, si è visto anche sulla questione Assange. Oggi è sdoganata la parola Assange. Tutti parlano di Assange, anche coloro che per 12 anni l'hanno dimenticato e non osavano neppure nominare, neppure menzionare il nome di Assange. Oggi, siccome Assange si è messo d'accordo con il Dipartimento di Stato americano, ecco, possiamo parlarne. Vedete, questa roba è veramente stomachevole. È un'ipocrisia che tra l'altro pregiudica il lavoro stesso dei giornalisti, perché non li legge più nessuno, salvo eccezioni, salvo rare eccezioni. Sono giornali che hanno seguito la vicenda Assange, giornali che pubblicano ogni giorno le nefandezze, appunto le violenze direi messianiche, fondamentaliste di Israele, di una parte consistente della società israeliana, non soltanto a Gaza. Quello che i coloni stanno facendo in Cisgiordania è raccapricciante. E questo tra l'altro in violazione delle principali risoluzioni internazionali. 2016, ultimo atto di Obama, gli Stati Uniti d'America addirittura sono astenuti in una risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU che chiedeva lo stop a nuove colonie nei territori occupati. Gli Stati Uniti si sono astenuti e quella risoluzione passò con 14 voti favorevoli ed un voto appunto di astensione. E poi dal 2016 ad oggi sono aumentate le colonie israeliane. Colonizza, no? Questa è colonizzazione, utilizza per colonizzare la pulizia etnica e il tentativo di genocidio. Non lo so quante decine di migliaia, forse centinaia di migliaia di nuovi cittadini israeliani si sono insediati negli ultimi anni appunto in Cisgiordania. Quello che stanno facendo è si sta consumando sotto i nostri occhi, no? Sotto gli occhi di coloro che non smettono di guardare un tentativo di pulizia etnica senza precedenti, ripeto. Questo è il doppio standard e per questo i cittadini o non votano o non leggono più i giornali e cercano giustamente informazioni altrove.
Michela.
Mulzumesk.
Eccomi, buongiorno, Michaela Taroni della stampa austriaca. E a proposito di Assange, volevo un po' sapere la sua esperienza con lo spettacolo teatrale che lei ha portato avanti.
Ma io mi dedico alla questione Assange da tanti anni, lo incontrai per la prima volta e unica personalmente nel 2013 all'ambasciata dell'Ecuador a Londra. Quando ero deputato della Commissione Esteri del Movimento 5 Stelle, poi abbiamo condiviso un panel insieme. Io ero a Quito e lui era collegato sempre dall'ambasciata dell'Ecuador prima delle elezioni di Lenin Moreno, che chiaramente ha cambiato la vita di Assange all'interno dell'ambasciata dell'Ecuador. Ma da tanti anni mi sono dedicato alla questione Assange, ho un buon rapporto con Stella, le ho scritto ieri e oggi questa mattina mi ha risposto. Sono tanto contento per lui, per i suoi figli, per la sua famiglia e per tutta la comunità di attivisti che ha dato una mano appunto e ha permesso che il nome di Assange non fosse dimenticato. Il primo comunicato Wikileaks di Stella Assange sono abbastanza chiari, insomma entrambi dicono che se si è raggiunto un risultato del genere, un accordo con il Dipartimento di Stato americano, è perché vi è stata una pressione. Pensate all'importanza della pubblica opinione, della cittadinanza attiva, che si sostituisce appunto alle carenze del sistema mediatico e politico, no? I cittadini attivi. In Italia sono tantissimi gruppi Free Julian Assange che si sostituiscono ai giornali facendo controinformazione e ai politici facendo di fatto politica dal basso. È un fenomeno incredibile. Stella Assange e Wikileaks hanno detto anche grazie a loro siamo riusciti ad arrivare a un risultato del genere. Pensate quanto è importante dunque portare quasi 80.000 firme nel Senato della Repubblica per il riconoscimento dello Stato di Palestina e mostrare quantomeno l'enorme ipocrisia dei partiti al governo, ma anche qualche partito all'opposizione. Io tra le varie cose appunto per sostenere Assange ho scritto un monologo che si chiama Colpirne uno per educarne 100, l'ho portato in tutta Italia, tra l'altro con un grande successo perché evidentemente ci sono delle questioni che ti dicono quando vai in televisione, non a me però diciamo perché io ho parlato anche sempre alla 7 del caso Assange, non ho mai avuto neanche un secondo di censura, ti dicono: ah, non parlare di questa cosa perché magari non interessa molto ai cittadini, non è una questione mainstream, poi perdiamo gli ascolti. Sono tutte balle. Gli ascolti li perdono proprio perché non, neppure più la carta stampata o il sistema mediatico prende posizioni nette. Per questo, tra l'altro, l'associazione l'abbiamo creata, l'abbiamo chiamata a schierarsi. E in realtà ci sono milioni di cittadini che cercano proprio una controinformazione, chiamiamola anche militante, e che hanno partecipato e che si sono informati, chiaramente seguendo il mio punto di vista sulla questione Assange, che non è il Vangelo, è il mio punto di vista, e sono venuti a teatro. Tra l'altro, anche grazie a questa iniziativa teatrale abbiamo raccolto anche qualche fondo da destinare appunto alle spese legali di Giulio Assange. In queste ore, tra l'altro, Stella Assange ha promosso una raccolta fondi per sostenere Julian proprio in questo momento. La battaglia per la libertà di Julian Assange è una battaglia che ha a che fare con la nostra stessa libertà. Stava marcendo in un carcere, non a Pyongyang, a Mosca, a Vladivostok, o non lo so, a Teheran o a Yazd, e no, stava a Londra, a 11 miglia di distanza dall'abbazia di Westminster, dove alcuni mesi fa sono stati incoronati re e regine del Regno Unito Carlo e Camilla, e quel giorno c'erano migliaia di giornalisti. Quanti di loro hanno avuto il coraggio di percorrere quelle 11 miglia e andare davanti a Belmarsh, la Guantanamo britannica, per vedere dove stava marcendo un loro presunto collega? Ma non è un collega, Assange è un giornalista con la G maiuscola. Tanti altri, più che giornalisti, sono sicari della libertà di informazione.
Max Civili.
Salve, ciao Alessandro. Max Civili, Press TV, TV in lingua inglese iraniana e altri media internazionali e italiani. Un paio di domande e mezzo, due e mezzo. La prima è, diciamo, quanto sei preoccupato di un'escalation della guerra? Abbiamo visto che la Francia sta portando avanti test con missili con capacità nucleare. Ti chiedo quanto sei preoccupato di un'escalation alla luce anche, insomma, delle ultime proposta di pace di Putin, rigetto, attacco in Crimea sui bagnanti. La seconda domanda invece riguarda schierarsi. Voi siete, diciamo, tutti conoscono Casaleggio, che era dietro al Movimento 5 Stelle, che dava forza al Movimento 5 Stelle. Chi dà forza a questo movimento? Cioè, chi lo sostiene anche da un punto di vista pratico, da un punto di vista economico? E ti chiedo, collegato alla prima domanda, quanta autonomia rimane ai partiti dell'arco tradizionale, dell'arco parlamentare, chiamiamolo così, dell'arco parlamentare italiano in tema di politica estera?
Allora, io sono preoccupatissimo. Ho ascoltato alcune dichiarazioni del presidente serbo Vucic e sono rimasto terrorizzato. Insomma, Vucic è un presidente di un paese storicamente legato alla Russia. E i serbi hanno la stessa religione, sono ortodossi come russi. Jugoslavia, prima appunto, la Jugoslavia significa slavi del sud, e storicamente la Serbia forse è il paese più legato appunto a Mosca. Eppure Vucic è un politico che ha rapporti molto stretti con l'Unione Europea, vorrebbe addirittura far entrare la Serbia nell'Unione Europea, ha rapporti con il capitalismo europeo, pensiamo a Stellantis. Dunque è un uomo che conosce bene le vicende e ha detto potrebbero mancare 3-4 mesi, il treno è già partito e non si potrà fermare. Sapete, se lo dice un complottista, so, ti spaventi relativamente, se lo dice un presidente di un paese importante, europeo, tra l'altro che conosce anche, ahimè, le nefandezze della NATO, la grande capitale Belgrado, una grande capitale europea, venne bombardata in maniera ignobile dalla NATO, che tra l'altro colpì anche l'ambasciata cinese, se non sbaglio uccidendo tre vostri colleghi giornalisti. Ma che anche dei rapporti così stretti appunto con Mosca, io rimango estremamente preoccupato. Io vedo che si sta andando in quella direzione. Il fatto che Putin abbia oscurato alcuni siti di informazione, per me scelta ignobile. Esattamente come scelta ignobile fu quella di oscurare dei siti e dei mezzi di informazione russi presa dall'Unione Europea giorni dopo appunto l'inizio dell'invasione, che ho condannato in ogni modo, dell'Ucraina da parte russa. Non vorrei che appunto fossero ulteriori segnali, no? Ci si prepara ad una guerra sempre più potenzialmente distruttiva, dunque si fanno tacere determinate voci diverse da quelle governative, in questo caso le voci dei paesi e dei mezzi di informazione del blocco occidentale. Macron pensava di prendere i voti alle europee dicendo: ah, addirittura potremmo mandare i soldati francesi della NATO sul campo. Poi, se dovesse vincere Le Pen, il primo responsabile sarà Macron, eh? Il primo responsabile sarà Macron. E quindi io sono terrorizzato. Terrorizzato, perché vedo che quella è la direzione. La Russia non può perdere questa guerra, perché perché per i russi è la guerra esistenziale, Putin ha un appoggio popolare mai visto. Io questo lo dissi 2 anni fa quando andai in Russia a fare dei reportage giornalistici e la stampa italiana scrisse, alcuni che addirittura mi pagava Putin, pensate alle fake news che raccontano, e dissi guardate che le sanzioni non stanno mordendo, guardate che la pubblica opinione sostiene Putin, sono cose che devi tenere in considerazione soprattutto se c'è uno scontro del genere, e tutto puntualmente si è confermato. Oggi il sostegno che una fetta consistente della popolazione russa dà a Putin è più alto. Sapete, le guerre hanno bisogno di sostegno popolare. Da noi non c'è questo sostegno, tant'è che non votano, però da noi c'è grande manipolazione mediatica e propaganda, ovviamente c'è anche in Russia, per l'amor di Dio, e soprattutto c'è un'assenza di grandi movimenti di massa capaci appunto di rompere con la narrazione, di rompere con queste politiche folli, suicide, che sta portando avanti l'Unione Europea. Addirittura si parla di una conferma di Ursula von der Leyen. Ursula von der Leyen è colei che durante appunto la parentesi, che non è mai finita, della strategia bellicista, riuscì a dire, per farci credere che la strategia in Ucraina fosse vincente, che i soldati russi stavano smontando frigoriferi e lavastoviglie per trovare i semiconduttori. Questo è il numero 1 della Commissione Europea. Cioè ha mentito alla pubblica opinione europea facendogli credere tranquilli che ce la stiamo facendo, Putin, i russi stanno per perdere, hanno missili soltanto a disposizione per 3 attacchi, combattono con le pale, scrisse la Repubblica, io non me lo dimentico tutto questo. Mentre invece ad oggi Zelensky chiede sempre più armi, ma il problema principale è la mancanza di uomini, no? Cioè stanno finendo gli ucraini più che le armi occidentali, si è dato il permesso di utilizzare delle armi per attaccare i civili, ma secondo voi... è stata data, la notizia è stata data, ma è stata approfondita adeguatamente la strage che c'è stata appunto a Sebastopoli, 3 bambini morti che erano in spiaggia, causati appunto da un attacco ucraino che ha utilizzato dei missili ATACMS, che sono dei missili prodotti dalla Lockheed Martin, la principale fabbrica del pianeta. Tra l'altro i principali azionisti della Lockheed Martin sono tutti i fondi di investimento americani, Vanguard Group, State Street Corporation e BlackRock. Io vedo questa direzione, sono davvero spaventato. E la politica è estremamente debole oggi, Max, io però reputo più per la mancanza di uomini politici, perché paradossalmente durante la Prima Repubblica, quando eravamo più vicini dal punto di vista temporale a quell'episodio che ha fatto perdere all'Italia gran parte della propria sovranità, la sconfitta durante la Seconda Guerra Mondiale, vi erano uomini politici più indipendenti, non soltanto all'opposizione, penso a Berlinguer, ma addirittura al governo. Andreotti ha fatto delle dichiarazioni che se dicessi io le stesse parole oggi mi darebbero del filo terrorista. Andreotti disse nel 2006 durante la guerra Hezbollah-Israele che se fosse nato in un campo profughi palestinesi, io ci sono stato tante volte nei campi profughi palestinesi in Libano, non ho mai visto una carenza così grande di diritti civili, politici, economici e sociali come lì. Ecco, Andreotti disse se fossi nato lì, avessi vissuto lì 50 anni magari sarei terrorista. Craxi, da Presidente del Consiglio dei Ministri, durante la discussione in Parlamento sulla crisi di Sigonella, con a destra Oscar Luigi Scalfaro, che poi è diventato Presidente della Repubblica, a sinistra, se non sbaglio, Forlani, all'epoca segretario della Democrazia Cristiana, disse di essere contrario alla lotta armata e al terrorismo, ma che la lotta armata fosse un diritto dei palestinesi per cacciare gli invasori. Questo lo disse un Presidente del Consiglio dei Ministri, Bettino Craxi, e poi io non l'ho mai amato per decine di altre ragioni. Berlinguer ha fatto delle dichiarazioni meravigliose, e aveva un rapporto diretto, quasi fraterno, con Arafat, quando Arafat veniva considerato un terrorista e quando l'OLP veniva considerato un'organizzazione terroristica. E ad Arafat viene concesso il permesso di venire in Italia a partecipare ai funerali di Berlinguer e a dare pure omaggio a Bottega Oscura, qui vicino, nella sede dell'allora Partito Comunista Italiano, alla salma di un grande politico italiano. Ma lo stesso Moro, credo fosse ministro degli esteri durante la guerra dello Yom Kippur, e negò l'utilizzo di determinate basi agli americani a supporto di Israele. Era un'altra Italia. Oggi l'Italia, salvo rarissime eccezioni, sia della politica che della carta stampata, è un paese essenzialmente guidato da camerieri.
E con questa forte chiusura chiedo, ci sono il collega iraniano, credo ci fosse prima. Ah, scusa, Gianfranco, scusa.
Buongiorno, Gianfranco Nitti, Media Finlandia. Volevo chiedere se non ritiene che la scarsa, calante partecipazione dei cittadini alle elezioni, abbiamo visto con le europee, abbiamo visto con le amministrative, sia un po' proporzionale alla moltiplicazione dei gruppi e gruppetti e le frantumazioni del panorama politico italiano, sia a destra che a sinistra. A questo, mi collego a questo per chiedere se il suo movimento ha dei, come dire, delle sintonie, per esempio, con le posizioni di Santoro e della Salis, o qualche elemento di collaborazione. Grazie.
E come si dice in finlandese? Grazie. Kiitos, vero? Kiitos. E, no, io non sono dell'idea che la frammentazione, che tra l'altro è, come dire, un difetto storico della sinistra italiana, anzi, se ci pensate, in precedenza era anche maggiore, sia connessa all'astensionismo. No, le persone non votano perché pensano che votare sia inutile, perché pensano, purtroppo ha ragione, che la maggior parte delle decisioni neppure le prendono i rappresentanti che votano, ma vengono prese altrove. Questa è, diciamo, la ragione principale. L'unico modo per scardinarla, prima Max mi sono dimenticato di risponderti a quella domanda, l'unico modo per scardinarla è il rafforzamento degli strumenti di democrazia diretta, a proposito di Casaleggio che tu menzionavi prima, che è stato il mio padre politico in un certo senso. E invece schierarsi sta andando avanti con i contributi dei soci, i soci si iscrivono e pagano una quota associativa. Tra l'altro abbiamo molti più denari di quelli di cui abbiamo bisogno, infatti penseremo ai prossimi mesi magari a me piace restituire i soldi che arrivano, mi sembra un atto bello che soprattutto dimostra la buona fede di quello che si fa. E quindi io non penso che sia la frammentazione la causa principale, appunto, dell'astensionismo, e non ho rapporti né con la Salis né con questi gruppi politici, rapporti, diciamo, stretti o diretti, no? Poi magari ho apprezzato alcune dichiarazioni che hanno fatto alcuni esponenti di questi partiti, però non ho rapporti. Schierarsi è un'associazione culturale, non è un movimento. Se poi un domani dovesse diventare movimento ve lo comunicheremo con una bella conferenza alla stampa estera, però non è proprio all'ordine del giorno questa cosa qui.
Il collega iraniano Masumi.
Sono Hamid Masumi, cioè della stampa iraniana. Non so se ti ricordi o no, io ero tra, quando eravamo più giovani, molto più giovani, ero tra i primi giornalisti che ti ho intervistato. Senti, tu parlavi proprio di doppio standard e ipocrisia dell'Occidente. Proprio su questo voglio fare una cosa.
Un po' più forte.
Ah, ok. Quando succede in Medio Oriente qualche mancanza di rispetto dei diritti umani e vediamo che l'Occidente, soprattutto il governo italiano, subito, giustamente, alza la voce, condanna, addirittura i politici fanno manifestazioni davanti di varie ambasciate per dire perché qui manca il rispetto dei diritti umani. Ma noi adesso da più di 8 mesi stiamo guardando che a Gaza 40.000 persone vengono massacrati, tra cui una buona parte le donne e bambini, ma l'Occidente nemmeno una condanna, nemmeno una condanna. Al massimo telegiornale dice che l'Occidente ha chiesto di indagini indipendenti. Tu come interpreti questo fatto?
Sono assolutamente d'accordo, e questa è la ragione principale per la quale nel mondo il blocco occidentale non ha più alcuna... sempre meno persone hanno fiducia nel cosiddetto Occidente. Basti guardare le manifestazioni che vengono fatte in Africa dagli africani, magari in alcuni paesi contemperano colonie africane, contro i francesi, giustamente, e inneggiano a Putin, tirano fuori bandiere russe, mostrano immagini di Xi Jinping o di Putin. Pensate, il mondo è cambiato. 2 anni fa io mi trovavo a Blagoveshchensk, nella regione dell'Amur, sul lungo fiume, al di là del fiume c'è la Cina, negli anni 60, sul fine degli anni 60, sovietici e cinesi si sparavano addosso per il controllo di 2 isolette senza alcuna importanza, e c'erano invece dei traffici, turisti che venivano, e incontrai dei militari africani, se non sbaglio 2 centrafricani, una della Guinea Conakry, una della, forse la Guinea Bissau, e ci ho parlato, e mi hanno raccontato che erano andati, appunto, stavano in quella regione dell'Amur, così lontana dal loro continente africano, per formarsi dal punto di vista militare. Pensate come, appunto, sta cambiando il mondo, purtroppo anche a causa di questo doppio standard. Secondo Human Rights Monitor, che è un'organizzazione ONG che seguo, i morti nei primi 250 giorni massacri, è anche una fake news chiamare quella Gaza guerra, non la chiamiamo guerra, quella in Ucraina è una guerra, quella Gaza è un massacro, un tentativo di pulizia etnica e di genocidio, come dice Francesca Albanese, orgoglio italiano tra l'altro. Il genocidio non è un atto che si consuma in 48 ore, è un processo e dovrebbe essere fermato prima che, diciamo, venga concluso. In 250 giorni sono state assassinate dal terrorismo di Stato israeliano 45.223 persone, tra le quali 15.620 bambini e 10.173 donne. Sono state colpite 696 moschee, 3 chiese. Sono stati assassinati 146 giornalisti e 141.920 abitazioni sono state rase al suolo. I rifugiati sono a un certo punto erano addirittura 2 milioni, praticamente tutta la popolazione rifugiata. Secondo le Nazioni Unite, Israele utilizza la fame come arma di guerra. Basti guardare i bambini che muoiono di fame. E ripeto, la donna madre cristiana zitta, che vergogna. Di fronte a bambini che muoiono di fame, con magari a 10 miglia di distanza i camion pieni di aiuto fermi. Cioè, che cosa c'è di più orrendo al mondo? Eh? Poi si arrabbiano e ti danno dell'antisemita se tu dici che fanno delle pratiche che facevano così i nazisti. Ma è la realtà. Cioè, i bambini muoiono di fame con a 10 miglia di distanza i camion fermi, o con i coloni che assaltano i camion che arrivano dalla Giordania per non farli andare a dare da mangiare a bambini che muoiono di fame. Questo appunto è il doppio standard. 21.000 bambini dispersi, secondo Save the Children. 21.000 bambini dispersi, tra i quali probabilmente 4.000 ancora sotto le macerie, morti. Cibo per i vermi. 10.000 persone, secondo l'ONU, sono tuttora sotto le macerie. Io, in questo la stampa è proprio, la stampa occidentale è corresponsabile. Penso a, come si chiamava quella foto, il miliziano di Robert, come si chiama, Robert Capa, comunque il miliziano ucciso durante, repubblicano ucciso da una pallottola franchista durante la guerra civile spagnola, che è un'immagine che è diventata celebre, per non parlare del bambino che alza le braccia durante rastrellamenti al ghetto di Varsavia fatti dai nazisti, o magari la bambina che fugge da nuda, con i vestiti bruciati dal napalm americano, credo fosse il 1972 in Vietnam. Immagini sono diventate iconiche, no? Perché? Perché la stampa le ha pubblicate. Quante immagini diventerebbero iconiche di Gaza se la stampa le pubblicasse in prima pagina? Se il TG1, gli altri telegiornali italiani sono italiani, o i principali telegiornali italiani mostrassero quelle immagini ogni giorno. Penso al bambino di Rafah senza testa. Penso alla bambina l'altro ieri bruciata. Il papà l'ha tirata fuori dalle fiamme, bruciata e ammazzata. Pensa a quei due bambini che sembrano, li vedi da lontano con le teste davanti al terrazzo della casa bombardata, che sembrano, a prima vista sembrano vivi, poi li guardi bene, uno c'ha un pezzo di cervello che gli esce da qua e l'altro c'ha un occhio fuori dall'orbita. Penso a quei bambini che sembrano dormire, gli angeli nelle lenzuola bianche, e che invece sono morti. Io ce l'ho in testa tutti i giorni, tutte le notti, quelle immagini lì. La mia compagna è algerina, tra l'altro l'Algeria credo sia stato il primo paese a riconoscere lo Stato di Palestina, Arafat fece discorso sulla nascita dello Stato palestinese, se non sbaglio proprio da Algeri, grande popolo tra l'altro il popolo algerino, e mio figlio, come dire, ha anche sangue algerino. Io ogni volta che vedo i bambini di Gaza penso a mio figlio, mi sembrano tutti figli miei, tutti quanti, e mi metto a piangere e non dormo più. E l'unica salvezza è pubblicare, denunciare, fare iniziative come questa di schierarsi. Una salvezza per me, perché mi aiuta ad andare avanti, altrimenti starei buttato sul letto tutto il giorno a piangere, tutto il giorno a piangere. E mi aiuta, invece riesce, quantomeno l'attività politica e di controinformazione riesce a buttarmi fuori qualcosa. Così come venerdì, quando andiamo a portare le firme, sarò felice di aver tentato di fare qualcosa di concreto. E non perché mi pagano, perché io non prendo denaro pubblico, io non sto nelle istituzioni, io lavoro... ho il mio lavoro, campo del mio lavoro, faccio attività politica come dovrebbero fare tutti quanti. L'unico modo è questo, io che ho, di riuscire ad andare avanti, perché ogni volta che vedo un'immagine mi sembrano i miei figli, sempre, sempre, sempre. E quanto cambierebbe tutto quanto, che cosa accadrebbe se davvero i mezzi di informazione pubblicassero ogni giorno le immagini che pubblica Ion Palestine, o l'1% di quello che pubblica Ion Palestine, se i TG aprissero con immagini del genere? Che cosa accadrebbe se i telegiornali avessero approfondito quella notizia reale di giovani, anche loro vittime dell'odio, i giovani israeliani educati all'odio, che gridavano morte agli arabi per le vie di Gerusalemme, attaccando gli arabi, attaccando i bambini arabi. Pensate il contrario, degli arabi, dei palestinesi per le vie di Tel Aviv a gridare morte agli ebrei. Che copertura sarebbe stata data da una notizia del genere? Invece erano israeliani, giovani, vittime dell'odio, dell'educazione all'odio. Israele oggi educa all'odio, che andavano per le vie di Gerusalemme a dire morte agli arabi. È stata coperta adeguatamente con una notizia. Perché no? Perché altrimenti la pubblica opinione si renderebbe conto di tante realtà. Questo è il doppio standard. Grazie a Dio c'è qualcuno che cerca di romperlo.
Posso chiedere una cosa? So che la questione è molto complessa, però lei ha anche condannato l'attacco di Hamas definendo l'attacco terroristico, l'attacco di ottobre. Quindi c'è una condanna chiara anche del terrorismo di Hamas e di Hamas in quanto tale?
Di qualsiasi pratica terrorista sì, quindi ho subito condannato. Quindi Hamas è un'organizzazione che utilizza anche il terrorismo. E a chi mi dice ah, ma quindi tu vuoi dialogare con i terroristi, io non ho mai chiesto che fossero del tutto rotte le relazioni con Israele, dunque sì, bisogna dialogare anche con i terroristi.
Comunque condanna l'attacco di ottobre assolutamente.
Sì, e allo stesso tempo penso che oggi non esista nessun peggior terrorista al mondo del terrorismo di Stato, terrorismo al mondo più grave del terrorismo di Stato israeliano. I peggiori terroristi al mondo oggi per me sono gli israeliani.
Se non ci sono altre, ci sono altre domande in sala? Marta?
Devo proprio scappare.
No, prego,
Presidente.
No, guarda, non porto a questo. Okay. No, le volevo solo chiedere, Zelensky, che deve fare? Cioè, il suo paese viene attaccato, deve arrendersi, devo dire, che deve fare, come deve rispondere?
Ma io non ho mai detto quello che dovrebbe dire o fare Zelensky, quello che a me interessa è quello che dovrebbe fare o dire l'Unione Europea e l'Italia, che ha una costituzione piuttosto chiara. Oggi l'Italia e il blocco occidentale alimentano la guerra e per me il desiderio è quello di farla andare avanti il più possibile. A proposito di Assange, Assange disse rispetto...
Per tornare all'Ucraina, sì. Perché mi interessa...
Stavo parlando di Ucraina. Bisogna andare a sedersi al tavolo di Putin. Quando Putin propone un negoziato, ci si siede. Bleffa? Andiamo a vedere il bluff. E poi diciamo si stava bleffando. Andiamo e troviamo una soluzione negoziale. La soluzione negoziale, io 2 anni fa dissi, il riconoscimento della Crimea russa in cambio di un statuto speciale per il Donbass e la neutralità dell'Ucraina. Questo andava fatto 2 anni fa e si aveva la possibilità di farlo. Un ex premier israeliano, Bennett, ha detto che si era vicino ad un negoziato e chi l'ha fatto saltare è stato soprattutto Boris Johnson, che per me ha le mani insanguinate. Lui soprattutto dei giovani e della gioventù ucraina. Questo è quello che penso, lo dico da 2 anni.
Abbiamo tempo per un'ultima domanda.
Prego.
Tu avevi una domanda o no? Ah, sì.
Sfogliando.
Salve.
Salve.
Murat Ruiz, Stampa Algerina. Senta.
Salam aleikum.
Salam aleikum. Lei ha scelto di nominare o di chiamare il suo movimento Schierarsi. Non crede che la disinformazione o l'informazione faziosa e parziale sulla vicenda israelo-palestinese sia anche una forma di schieramento? L'Occidente è con Israele, senza ma e senza...
Le istituzioni sì, i popoli no.
Ma è un dato e quindi bisogna prendere atto che l'Occidente è sempre di più schierato. Prima era una cosa velata, adesso è chiaramente schierato, cioè diciamo alla via o la soluzione diplomatica. Nel frattempo continuano gli Stati Uniti, continuano ad armare la Gran Bretagna, idem, quindi l'Occidente si è schierato con Israele e prendiamone atto.
No, io no, infatti prendiamone atto sì, e chi ha buona volontà cerca di fare determinate battaglie. Però vorrei segnare, per me sta cambiando qualcosa, soprattutto nell'immaginario collettivo e nelle pubbliche opinioni. Se non erro, 147 paesi su 193 riconoscono lo Stato di Palestina. Il primo paese dell'Europa occidentale a riconoscere lo Stato palestinese è stata la Svezia nel 2014. Poi silenzio, adesso negli ultimi mesi 3 paesi europei hanno riconosciuto lo Stato di Palestina, la Norvegia, l'Irlanda e la Spagna. La Spagna tra l'altro fa parte, anche la Norvegia, fanno parte della NATO, l'Irlanda no, tra l'altro l'Irlanda è un paese che conosce in un certo senso anche il tema del colonialismo, come non è un caso che sia stata il Sudafrica, un paese che ha combattuto contro l'apartheid, a citare in giudizio Israele presso il Tribunale Penale Internazionale per genocidio. Anche perché Israele pratica apartheid, questo lo scrive Amnesty International in un rapporto pubblicato e realizzato ben prima del 7 ottobre. Dunque sì, esistono delle istituzioni che sono estremamente schiacciate, basti guardare quello che fanno appunto i politici italiani su Israele, esistono i popoli, ma io ho tanta fiducia nei popoli, ce l'ho sempre avuta e ce l'avrò sempre. Grazie a tutti.
Solo una battuta finale, Costanza Reuscher chiede come riattivare il dialogo con i giovani, qual è l'obiettivo di Schierarsi, in 2 parole.
Io insomma non ho una ricetta segreta, credo che José Martí, che era il poeta preferito del Che, disse: fare è il miglior modo di dire. Mentre la politica discute su questioni interne, la famosa politica politicante, noi con un'associazione culturale, senza pensare di dover entrare in Parlamento, abbiamo, ripeto, raccolto quasi 80.000 firme e centinaia di giovani si sono schierati e hanno dato una mano a questa raccolta firme e saranno venerdì presenti, appunto, quando consegneremo le firme. Dunque, l'unico modo per fare le cose è farle, appunto. Fare è il miglior modo di dire. Già Roberto Casaleggio invece diceva che si può credere più o meno alle parole, ma si crederà sempre ai fatti. Aver portato 80.000 firme in Senato per il riconoscimento dello Stato di Palestina è un fatto. Grazie.
Grazie molto.